cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K. Al microfono con voi Natascia Fioretti questa sera e per tutta la settimana. Staremo insieme fino alle 18.30. Oggi lunedì 4 maggio la galassia celebra lo Star Wars Day, tra le ricorrenze più pop della cultura contemporanea, mentre noi semplici umani sul pianeta Terra invece celebriamo il giorno della lentezza, ovvero l'arte di fermarsi in un mondo che corre sempre più all'impazzata. Ma c'è anche una ricorrenza letteraria che, pensando al nostro programma dedicato ai libri del sabato su Rete 2, non possiamo non ricordare. Infatti il 4 maggio è il giorno in cui Alice cade nella tana del coniglio e sbuca nel Paese delle Meraviglie. Un compleanno non casuale coincide infatti con la nascita di Alice Liddell, la bambina in carne e ossa, ispiratrice del romanzo firmato da Lewis Carroll. E già che ci siamo, vi segnalo anche che il capolavoro di Carroll è in arrivo alla Scala di Milano nelle coreografie di Christopher Wildon con le musiche di Joby Talbot. E dunque sarà alla Scala dal 21 al 30 maggio, ma su questo sicuramente torneremo nelle prossime settimane qui a Rete 2. Allora, intanto voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci ed è lo 079 382 6765, è ora di cominciarlo e come sempre lo facciamo in musica con la musica di Rete 2 e con la scaletta musicale del nostro Corrado Antonini. Vi anticipo l'ospite che mi ha già raggiunta in studio, Cristiana Coletti, la nostra Cristiana Coletti. Con lei ricorderemo Georg Baselitz. Prima però ci ascoltiamo Chawa e Irma Thomas con questa Why You Wanna Do Me Like That. E noi apriamo con la nostra prima pagina. Io do subito il benvenuto alla nostra Cristiana Coletti, che mi ha raggiunto in studio, collega di Rete 2. La sentite nella fascia del mattino, lei infatti è tra le voci di Verde Aurora, ma spesso ci racconta anche di arte, di artisti e di mostre all'interno di Voci Dipinte. Buonasera Cristiana, bentrovata.
Buonasera Natascia, buonasera a chi ci ascolta.
Allora, noi con Cristiana vogliamo parlare questa sera di Georg Baselitz, perché notizia di qualche giorno fa è la sua scomparsa. Starte master dell'arte tedesca del dopoguerra, la NZZ, qualche giorno fa, nel suo ricordo, lo ha definito radicale, brutale, un artista che coltivava la sua arte come un bisogno fondamentale, paragonato alla fame, alla libertà, all'amore. Cristiana Coletti, noi da dove vogliamo partire invece nel ricordarlo?
Beh, partiamo innanzitutto ribadendo l'importanza di questo artista. Georg Baselitz ha sicuramente segnato la storia dell'arte tedesca ed europea del secondo Novecento, e poi, insieme a Gerhard Richter e Anselm Kiefer, è anche uno degli artisti tedeschi più quotati. Le sue opere alle aste si vendono per svariati milioni di dollari, quindi insomma è un artista importante anche dal punto di vista di questo punto di vista. Poi nel 2004 ha ricevuto il premio imperiale, che è considerato una sorta di premio Nobel dell'arte, ed è sicuramente forse il più prestigioso fra i premi, ma ne ha ricevuti moltissimi. Ha esposto ovviamente alla Biennale di Venezia, documenta Kassel, musei importanti come il Centre Pompidou di Parigi. In Svizzera, lo ricordo, la bellissima retrospettiva alla Fondazione Bayler nel 2018, sempre lo stesso anno al Kunstmuseum di Basilea ci fu una mostra di opere su carta.
Quindi una carriera importantissima, noi vogliamo saperne di più. Partiamo ad esempio dal suo nome all'anagrafe, che era Hans Georg Bruno Kern.
E lui è nato in Sassonia nel 1938, quindi quando ancora non era Germania dell'Est, era Germania, e in una città che si chiama Deutsch Baselitz. Nel 1956 lui decide di studiare arte, è ammesso all'Accademia d'Arte di Berlino Est, ma viene espulso dopo due semestri per immaturità sociopolitica. Chissà che cosa aveva non fatto. E quindi decide di prende e va a Berlino Ovest, non era molto lontano, e si iscrive all'università, all'Accademia delle Belle Arti. Lì viene ammesso. All'epoca, lo ricordiamo, il muro ancora non c'era, era possibile spostarsi, e studia lì poi fino al 1963. È nel 1961, forse non è un caso, proprio l'anno in cui viene costruito il muro, che lui decide di prendere Baselitz in onore della cittadina dove è nato, come nome d'arte. E nel 63 fa una prima mostra collettiva, due sue opere vengono considerate oscene, effettivamente insomma erano un po' una rottura per l'epoca, una rottura di un tabù. Comunque vengono sequestrate dalla procura e un paio d'anni dopo ritorneranno all'artista, ma comunque è subito evidente dall'inizio, dal fatto che viene cacciato, dal fatto che le opere vengono ritirate, che è un outsider sia nella Germania dell'Est, quindi nel contesto artistico della Germania, che nella Germania dell'Ovest. E quindi lui non è né un realista sociale né un espressionista astratto. Artisticamente, ideologicamente è inclassificabile. Lo sappiamo che chi non è classificabile diventa molto velocemente scomodo anche, insomma. E lui ha detto, voglio citarlo, volevo distinguermi dalla pittura europea classica, quella bella, compiendo una scelta antiestetica, di crudezza, lavorando con materiale ed effetti grezzi, terrosi, poco raffinati, per ottenere proprio un effetto sporco. Era importante la provocazione.
Insomma, provocare era importante per Baselitz, e lo è stato, insomma, per tutta la sua carriera. E una svolta decisiva nel suo percorso avviene col soggiorno in Italia nel 1965.
Sì, lui passa sei mesi a Firenze, Villa Romana, con un stipendium, diciamo, con una borsa di studio, e in quegli anni gli storici dell'arte stavano rivalutando il manierismo. Lui a Firenze inizia a lavorare alla sua prima serie di opere, Gli Eroi, questo è il titolo, e nei suoi Eroi, dove comincia a lavorare appunto a Firenze, troviamo i richiami al manierismo: le teste piccole, la deformazione dei corpi, gli occhi rivolti al cielo, le palme delle mani invece rivolte allo spettatore. Ma sono opere in cui ci sono tante suggestioni, per esempio anche legate alle rappresentazioni dei misteri medievali. E gli Eroi che ci fa vedere Baselitz non sono certo eroi nel senso comune del termine. Nella sua mente è ancora vivo il ricordo dei soldati che aveva visto da bambino partire e tornare feriti, mutilati, quelli che riuscivano a tornare. E in quel periodo in cui lui sta lavorando a questa serie, la Germania sta facendo i conti col proprio passato. Nel 1963 si aprono a Francoforte sul Meno i processi di Auschwitz, il primo tribunale tedesco che si occupa della questione, e però la maggioranza dei tedeschi guarda il futuro, è felice del Wirtschaftswunder, del miracolo economico, e non vuole guardare indietro. Baselitz no, lui vuole guardare indietro, non vuole dimenticare, dice: sono nato in un ordine distrutto, in un paesaggio distrutto, in un popolo distrutto, in una società distrutta, e non volevo instaurare un nuovo ordine, ne avevo visti anche troppi dei cosiddetti ordini. Quindi le sue opere non sono rassicuranti, i suoi eroi non sono figure intoccabili e distaccate, colte nell'attimo dell'atto eroico, ma sono fragili, feriti, spezzati, in cerca di risposte, esposti a posteriori al nostro giudizio, e noi guardandoli siamo in una situazione di incertezza. Quindi si crea una tensione fra chi guarda noi e questa sorta di eroi fragili nelle tele. Io credo, per questo ho voluto citare queste opere, perché Nuce già qui c'è l'essenza della sua arte.
Abbiamo detto opere non rassicuranti, richiami al manierismo, un artista scomodo, e Baselitz era conosciuto poi in tutto il mondo anche per i suoi soggetti capovolti. Ricordiamo The Wald auf dem Kopf, la sua prima opera capovolta del 1969.
Eh sì, questo diciamo che è un po' il Markenzeichen, rimanendo sul tedesco, è quello che lo distingue, lo contraddistingue, perché è stata la svolta radicale che ha compiuto appunto fine anni 60, capovolgendo i soggetti delle sue opere. Ricordo, non le capovolgeva il dipinto appendendolo al contrario dopo, lo dipingeva al contrario. Che ci fa una bella differenza. Beh, insomma, capovolgendo li neutralizzava un po', quindi neutralizzava i soggetti stessi in quanto soggetti riconoscibili. Però, se vogliamo, il dipingerli sotto sopra nasce dallo stesso gesto artistico, un gesto che non è mai compiacente, come dicevamo un po' prima, che mette in discussione anche chi osserva, che svela la fragilità di ciò che ci fa vedere e lo espone al nostro sguardo. Poi, insomma, i dipinti capovolti, i soggetti capovolti, se ci riflettiamo, ci costringono a non vedere le cose superficialmente, ma a guardarle con attenzione. Io volevo ricordare a chi volesse approfondire che fino al 13 settembre a Firenze, al Museo del Novecento, c'è una grande mostra di Baselitz che è stata inaugurata a marzo ed è intitolata Avanti. Bel titolo per un artista che stava per scomparire, no? Forza fino all'ultimo. E mentre non bisogna prescindere, quando si tireranno le somme della sua opera, dall'ultima mostra che lui ha fatto, che inaugurerà domani alla Fondazione Giorgio Cini all'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, Georg Baselitz, gli eroi d'oro. E quindi lì potremo vedere gli ultimi eroi che ha realizzato.
E insomma, grazie per aver citato anche queste due mostre, assolutamente da andare a vedere. Noi lo ricordiamo, abbiamo tracciato un po' il percorso, la figura di Georg Baselitz, che è scomparso lo scorso 30 aprile a 88 anni, uno degli artisti più significativi del secondo Novecento, grande pittore e scultore. Cristiana Coletti, grazie.
Grazie a te. By the way it couldn't be, left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright? I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Oh. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you, I start to cry. Just can't waste my time, I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies, 'cause there's too much to do before I die. You're feeling alright? I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright? I'm not feeling too good myself. Thank you.
really felt that way. But that was then and now it's today. Can't get up yet and so I'm here to stay. Till someone comes along and takes my place. With a different name, just a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. Yeah. I'm not feeling too good myself.
Feeling Alright, ed erano i Traffic con questo disco eponimo, con questo disco eponimo, sì, di questo gruppo Traffic, un gruppo inglese che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi. E questa sera noi sgranocchiamo Anacardi con Samuele Pelecchia per parlare di una mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano, una mostra che è appena inaugurato proprio ieri, continua fino al 17 maggio, si chiama Active Steels. E intanto noi salutiamo il nostro ospite, Samuele Pelecchia, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti e tutte.
Allora, noi lo abbiamo detto, vogliamo parlare di questa mostra che ha aperto ieri, continua fino al 17 maggio, è una mostra fotografica, una mostra particolare. Intanto Samuele Pelecchia è filosofo e fotogiornalista e parte del collettivo fotografico Active Steels, che è proprio promotore, ecco, di questa mostra. Samuele Pelecchia, di che cosa si tratta?
Allora, questo è un progetto che stiamo portando avanti come Prospect Fotografi. Noi abbiamo creato un piccolo gruppo che si chiama Prospect Palestine Project, che è un progetto che vuole sostenere e aiutare i fotografi palestinesi che lavorano sul terreno, e in quest'ottica abbiamo trovato la collaborazione con questo collettivo, che è un collettivo di fotografi palestinesi e israeliani che da più di 20 anni lavorano contro l'occupazione delle terre. E abbiamo, assieme a loro, deciso di fare questa grossa mostra con più di 150 fotografie che toccano la storia della Palestina prima del 7 d'ottobre del 23 e dopo il 7 d'ottobre, sia in Cisgiordania che a Gaza. Questa mostra è una mostra di più autori, quindi noi ci siamo tirati fuori come fotografi in questo caso e abbiamo voluto sostenere il loro progetto, che è un progetto molto intenso, molto forte, perché tocca tutti i temi, anche quelli tragici, di quello ovviamente che è successo a Gaza e che sta succedendo attualmente in Cisgiordania.
Certo, allora Samuele Pelecchia, lei fa parte quindi di Prospect, che, come lei diceva, no, sostiene, ecco, questa mostra che è stata promossa dal collettivo fotografico Active Steels. Mi sembra una mostra davvero importante, pensando ai nostri tempi, alla nostra attualità.
Sì, ieri durante l'inaugurazione, racconto questo particolare, abbiamo invitato due dei fotografi che fanno parte del collettivo Active Steels. Uno è Ahmad Al-Baz e l'altro è Mohamed Al-Zanun. Mohamed viene da Gaza, mentre Ahmad viene da Nablus. In mezzo alla mostra abbiamo fatto questa presentazione e loro hanno raccontato quello che per loro è stato è vivere, raccontare fotograficamente la vita in Cisgiordania, a Gaza degli ultimi anni. Io vedevo veramente i luccicioni negli occhi delle persone, perché il loro racconto assieme alle loro fotografie a sostegno soprattutto dei più di 260 giornalisti morti, uccisi. A Gaza in questo periodo in Cisgiordania è stato veramente forte, ed è la mostra è difficile ma molto importante. Questo è quello che ci hanno detto tutti, è molto importante che ci sia, che se ne parli.
Una cosa difficile e importante, sì, certo, anche come giustamente lei diceva, i tanti giornalisti uccisi, quindi anche l'impossibilità che c'è stata fino ad oggi davvero di riuscire a raccontare, no, quello che è accaduto. In parte ci si è riusciti, ma davvero è stato difficile, quindi a maggior ragione questa mostra e queste fotografie sono importanti come testimonianza.
Questo è il motivo. La mostra nasce come idea un anno fa, quando Zona K del Festival Life ci hanno chiesto di pensare una mostra per quest'anno. E quello che ci ha spinto a lavorare in questa maniera, anziché a mettere le nostre fotografie, è stato prima di tutto la frustrazione, perché come fotogiornalisti il fatto che Gaza sia ancora chiusa, ancora oggi chiusa, esatto, la possibilità che la stampa internazionale possa andare, ha creato in noi una grossissima frustrazione. Per questo motivo abbiamo detto, bene, sosteniamo i fotografi locali, sosteniamo i nostri colleghi. E con questa mostra noi andiamo a sostenere loro, non solo nella comunicazione, tentiamo di sostenerli anche in parte economicamente, quindi tenteremo di dare loro, con i proventi della mostra, un sostegno economico per permettere loro di continuare a lavorare, fare il loro lavoro, che possono fare solo loro in questo caso.
Certo, infatti nella descrizione della mostra in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano, lo ricordiamo, si dice proprio che il lavoro di Active Stills nel metterlo insieme e nel mettere insieme queste fotografie è proprio quello di ritrarre i palestinesi non solo come vittime ma come individui e come popolo con una diversificata capacità di agire politicamente anche nella propria lotta, quindi anche insomma un modo, ecco, per testimoniare, no, come la vita in queste condizioni anche possa andare avanti, come si possa reagire e comunque anche le difficoltà, e mi sembra anche il fatto di non solo creare una mostra ma anche dare un aiuto, che anche questo sia un gesto importante in questo momento.
Sì, crediamo proprio che sia fondamentale farlo, anche perché moltissimi di questi fotografi rischiano tantissimo. Sappiamo bene che spesso e volentieri l'esercito israeliano prende di mira, certo, i fotografi e i giornalisti, e tant'è che molti colleghi giù ci hanno detto che adesso stanno cercando di evitare di mettere il giubbotto con scritto antiproiettile, certo, con scritto press.
Perché diventano dei bersagli, anziché...
Diventano esattamente dei bersagli, e il loro lavoro è difficilissimo. Mohamed ieri ci raccontava che lui è dovuto andare via, perché ad un certo punto lui è stato già ferito nel 2010 e è rimasto un anno in coma, Mohamed. È dovuto andarsene perché oltre a lui la minaccia si era allargata ai suoi familiari, e il loro lavoro è molto molto difficile, per questo è fondamentale sostenerli,
parlarne. Allora noi lo ricordiamo, documentare la vita, la morte, la resistenza in Palestina, ne parla questa mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore di Milano, una mostra che ha aperto ieri e che va avanti fino al 21 maggio. Noi ringraziamo Samuele.
Fino al 17.
Leggevo qui invece sul sito.
Dopodiché
fino al 17.
Si sposterà a Bergamo,
sì,
e poi a Lecco, e quello che stiamo cercando è di continuare a fare girare questa mostra, quindi chiediamo a tutti, se vogliono sostenere il progetto, di aiutarci a portarla in altri luoghi.
Ecco, allora questo lo diciamo a gran voce e sottolineo di nuovo, ecco, sì, fino al 17 maggio, quindi non fino al 21. Samuele Pelecchia, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Molte grazie, un saluto a tutti. Thank you.
finde mich, meine Spuren sind überall. Ich hab das Blut nicht abgewischt, du bist mir auf den Fersen dicht. Bitte fass mich an. Ich Granit, du Kristall, zusammen sind wir Zucker. Finde mich, hast's fast geschafft, wir atmen schon dieselbe Luft. Ich hab alles mitgebracht, die Wahrheit und den Wahn. Sprich mit mir in neuen Zeichen, brich mit mir die alten Bräuch. Ihre Helden, unsere Leichen, du hast mich doch längst gefasst. Ich Granit, du Kristall, zusammen sind wir Zucker. Unser Mut ist dir Zerfall, ich warte auf dich, Feuer.
Ed era la voce di Sophie Hunger con la sua Finde mich, il brano tratto dall'album Halluzinazione del 2020 di questa cantante svizzera, brano e album del 2020 che ci hanno portati alle 17:29 minuti in questo istante di K. Al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti, tra poco le notizie e poi parleremo invece di storie distopiche, lo faremo con Michele Serra, mentre in apertura questa serata con Cristiana Coletti abbiamo ricordato la figura di Georg Baselitz e poco fa abbiamo invece parlato di questa mostra fotografica in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Scriveteci, a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi, i vostri riscontri. 17:29 minuti, andiamo con le notizie.
K.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei no final quando caíram na água. Ensaiando vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da tupi e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico, tico no fubá, para badaba, pa, pa, pa. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei no final quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
Ed era la voce di Bebel Gilberto con questa O Pato, tratta dall'album Joao del 2023, album della cantante brasiliana Bebel Gilberto, nipote del cantante e compositore Chico Buarque, che ci ha portati alle 17:37 minuti di questa nostra serata insieme qui a K. Al microfono con voi Natascia Fioretti, e saluto subito, perché mi ha raggiunto in studio, il nostro Michele Serra. Buonasera Michele, bentrovato.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti.
Michele Serra, nostro collega, che tra l'altro settimana prossima sentirete proprio nella fascia di K, perché ci sarà lui in conduzione. Questa sera invece qui con noi per parlare di storie distopiche. Il 2026 ha ucciso anche le storie distopiche, punto di domanda, e questo è il titolo dell'articolo che si trova sul portale Cultura della RSI, un articolo che firma Michele Serra. Michele Serra, che cosa succede?
Beh, allora la prima cosa da capire è che ovviamente quando facciamo i titoli cerchiamo, ecco, sempre di come dire, semplificare e attirare i lettori, quindi non è proprio esattissimo. Così. Ma il punto è che stavo riflettendo sul fatto che per molti anni siamo stati abituati a delle grandi saghe distopiche che sono state molto al centro della cultura pop soprattutto, e hanno veramente attirato delle masse di fan incredibili. Penso a storie come Hunger Games, come Divergent, e poi però qualcosa si è un po' fermato negli ultimi anni, e non è che la distopia non sia più presente nel panorama,
non sia di moda
narrativo, forse è un po' meno di moda. Cioè io credo che non c'è in questo momento in vista un altro prodotto culturale che possa fare quei numeri là, quelle delle grandi saghe che abbiamo ricordato poco fa. Quel tipo di fantasia, appunto, di futuro brutto, non sembra più al centro della comunicazione pop, quella mainstream. Ammesso poi che in realtà ci sia ancora qualcosa che può essere definito davvero mainstream, perché siamo nell'epoca della frammentazione totale, quindi sono sempre meno i prodotti che riescono a coprire proprio trasversalmente queste grandi fasce di pubblico. Ecco.
Ma poi anche perché forse proprio il nostro presente si è già fatto così tanto brutto che questo più le distopie forse è un po' tanto.
Allora, questa è una cosa che ci diciamo sempre, che è anche possibile. È vero che tutta la narrativa fantascientifica più in generale, oltre che distopica, ha sempre accompagnato i cambiamenti della società, le trasformazioni storiche. Insomma, nel Novecento si raccontava, ad esempio, non so, la grande paura dell'atomica, Godzilla, che cos'è se non una personificazione di quella cosa lì. Oggi cosa è successo? Ovviamente la realtà sta costruendo davanti ai nostri occhi delle sceneggiature che sono molto più perfette di quelle dei film e dei racconti più incredibili. E questa cosa è un problema rispetto alla capacità immaginativa degli scrittori. Cioè, quando arriva Elon Musk e propone in vendita a breve, testuali parole, dei robot umanoidi, e questi robot umanoidi, tu li vedi nel filmato in diretta, sembrano quelli di Io Robot, il film, il romanzo. Ecco, lì è come se ti stesse distruggendo un pezzo di immaginario, come esatto. Arriva il nulla, come nella storia infinita, no? E poi c'è più in generale un problema di overdose, cioè noi siamo bombardati di immagini reali di ogni tipo, molto brutte. E in più le immagini fasulle sono diventate indistinguibili da quelle reali e quindi siamo, come dire, molto desensibilizzati rispetto a ogni tipo di rappresentazione spettacolare. Cioè, ormai 50 anni fa George Lucas, per fare il primo Guerre Stellari, ha oggi tra l'altro è il 4 maggio, May the 4th, insomma, ha costruito delle macchine, delle computer, delle cineprese che non esistevano. E oggi i risultati di quel lavoro lì non impressionerebbero più nessuno. Ecco. Quindi ci sono diversi problemi, anche per la distopia.
Ah, dicevamo, 4 maggio è lo Star Wars Day, esultavo Michele Serra perché l'ho detto nel sommario e ci torneremo in capo in libertà più
ottimo.
Tardi, insomma la forza sia con te sia con tutti noi.
Ne abbiamo bisogno.
Ne abbiamo bisogno e noi naturalmente non vogliamo neanche raccontare adesso tutto l'articolo perché vogliamo lasciare a chi ci ascolta la curiosità di andarlo a leggere, a scoprire, però ecco, dal punto di vista narrativo, che cosa rende davvero riuscita una storia distopica? Se dovessimo pensare.
Allora,
così.
Ovviamente gli elementi sono tanti e non sono molto diversi rispetto a qualsiasi altro genere narrativo, no? Cioè si parla di atmosfera, di costruzione di un mondo. Se devo dire una cosa che personalmente a me piace molto del genere distopico, quindi futuro brutto, ecco, la questione anche la prenderei da un lato più positivo, cioè fin dalla nascita questo genere perché ha affascinato il pubblico, tra le altre cose? Perché riserva un ruolo centrale in queste storie ai rivoluzionari, cioè persone che si impegnano nella lotta contro la distopia, contro questo futuro brutto e cercano un miglioramento del loro mondo. Lo accettano, ma cercano di migliorarlo. E questo, ad esempio, c'è nella narrativa, c'è nel cinema, ma è particolarmente forte nella distopia in forma di videogioco, che è un po' un mio pallino personale, mi rendo conto. Però è interessante perché nel videogame in particolare il giocatore, come dire, assume proprio in prima persona questo ruolo di rivoluzionario, di dissidente e diventa responsabile in prima persona della salvezza, o meglio, in alcuni casi addirittura della rifondazione su migliori basi della società. E insomma, questo è secondo me molto interessante. C'è ovviamente anche nel cinema, nei romanzi, però nei videogiochi è particolarmente evidente.
E infine, insomma, per tenere un po' alta sempre la speranza, tra l'altro parlando prima di robot umanoidi, mi è venuto in mente una pagina su Internazionale che sfogliavo l'altro giorno, una storia del Guardian, di questi robot che vengono già usati nelle piantagioni cinesi per raccogliere determinati raccolti e quindi si vedono questi robot girare tra, e questo veramente per dire che il futuro è già tra noi, come dire, dobbiamo con la nostra immaginazione davvero oggi correre, no? Andare talmente veloci per poi però immaginare chissà cosa.
Se ci tolgono dei lavori usuranti, tutto sommato. Per adesso stanno sostituendo più i lavori non usuranti, mi sembra, ma questo
è un altro discorso. È un'altra storia. Il 2026 ha ucciso anche le storie distopiche, questo è il titolo dell'articolo che trovate sul nostro portale Cultura RSI, lo firma Michele Serra. Michele, grazie per essere stato con noi.
A presto.
Io mi aspettavo se da te una risposta come fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo se da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione a me si riduceva a gne 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 gne. Poi rivista alla TV, 10 anni dopo, forse di più, un calendario sopra tu, solite pose, un cliché déjà vu, ci dica che progetti ha, posare nuda ma perché, è stato imbarazzante o no, all'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo hai seppellito di gne 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 gne.
Vai pra cá, pega no ganzê, traz o rompilê, chama marinês pra samba. Nesse fuzuê, nesse manguacê, me traz é mané pra tocar.
Depois de comer, depois de beber, traz o bafurê pra fumar. Depois de vencer, vou me refazer, vou agradecer, bom dia. Pega no ganzê, traz o rompilê, chama marinês pra samba. Nesse fuzuê, nesse manguacê, me traz é mané pra tocar. Me dá de comer, me dá de beber, bota pra vender, vai trabalhar. Esse transeter, bota mais vender, esse telele vai prestar. Pega no danzê, traz o rompilê, chama o marinê pra sambar. Esse fuzuê, esse mandocê, me traz é mané pra tocar.
E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra capa. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra capa.
E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra capa. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra capa. Depois de comer, depois de beber, pra tomar purê, pra fumar. Eu vou me vencer, vou me refazer, vou agradecer, bom dia. Pega no danzê, traz o rompilê, chama marinês pra sambar. Esse fuzuê, esse manguacê, me traz é mané pra tocar. Me dá de comer, me dá de beber, bota pra beber, vai tapar. Esse transeter, bota mais vender, esse telele vai plantar. Pega no danzê, traz o rompilê, chama marinês pra sambar. Esse fuzuê, esse manguacê, me traz é mané pra tocar. Me dá de comer, me dá de beber, bota pra ferver, bota pra... Nesse crescente, bota mais dente, que esse telele vai prestar. Pega no ganzê, traz o rompilê, chama marinê pra sambar. Nesse fuzuê, nesse manguacê, me traz a mané pra tocar. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. Esse ralabucho tá um pega pra capa. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra capa. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra capa. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra capa.
TV vai acabar. Esse trem sem ter bota mais em D. Esse trem lele vai prestar. Pega no ganze, traz o rompilê, chama a Marinês pra samba. Nesse fuzulê, nesse manguacê, me traz a mané pra tocar. Depois de comer, depois de beber, traz o bafurê pra fumar. Depois de vencer, vou me refazer, vou agradecer, bom dia. Pega no ganze, traz o rompilê, chama a Marinês pra samba. Nesse fuzulê, nesse manguacê, me traz a mané pra tocar.
E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra acabar. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra acabar. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra acabar. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra acabar.
E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra acabar. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E esse ralabucho tá um pega pra acabar. E bota pra ferver, e bota pra quebrar. E nesse rala puxa tá um pega pra acabar. E bota pra beber, e bota pra quebrar. E nesse rala puxa tá um pega pra acabar. E bota pra beber, e bota pra quebrar. E nesse rala puxa tá um pega pra acabar. E bota pra beber, e bota pra quebrar. E nesse rala puxa tá um pega pra acabar. E bota pra beber, e bota pra quebrar. E nesse rala puxa tá um pega pra acabar. E bota pra beber, e bota pra quebrar. E nesse rala puxa tá um pega.
Alla Buscio, ed erano Adrian Young, Ali Shahed Muhammad, Antonio Carlos e Yoka Fee con questo brano tratto dall'album Jazz Is Dead, volume 26, un brano del 2026, l'abbiamo detto. 17:52 minuti, noi continuiamo in musica con Olga Serpa e Mestisei, con la loro Morena Rosa, e poi è tempo dei pensieri in libertà.
La negra de los collares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Morena rosa, ay, 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 la reina de los andares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades.
Mi gente ya llega ahora, mi gente ya llega ahora, mi gente llega con Dios y Nuestra Señora Morena Rosa.
Morena rosa, ay, ay, ay. La negra de los collares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Morena rosa, ay, 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 la reina de los andares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades.
Ella se sube pa'l rico, ella lleva la candela, ella viene por San Juan a encender la hoguera. Morena rosa,
morena rosa, ay, ay, ay. La negra de los collares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Morena rosa, ay, 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 la reina de los andares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades.
Ella se va pa' la isleta cuando llegan carnavales, ella mueve su cadera pa' calmar sus males. Morena rosa,
morena rosa, ay, ay, ay. La negra de los collares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Morena rosa, ay, 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 la reina de los andares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades.
Mi gente son los colicos, mi gente es la pescadora, mi gente baila la rama desde la aurora. Morena rosa,
morena rosa, ay, ay, ay. La negra de los collares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Morena rosa, ay, 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 la reina de los andares, que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Que tiene morena rosa, que espanta las soledades. Que tiene morena. Que tiene morena rosa, que espanta las soledades, que tiene morena.
ámbar lleva.
Cappa.
La notizia l'hanno data persino il Guardian, la BBC, il New York Times. Alex Zanardi, pilota di Formula 1 e campione paralimpico, è morto all'età di 59 anni. Questo è il titolo che ha fatto il giro del mondo a partire da sabato sulla stampa italiana, che lo ha ricordato in questo fine settimana. E ancora stamani, tra gli altri, si leggeva: è morto Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite, leggenda in pista e con Land Bike, l'eroe che sorpassò paura e pietà, il campione dell'impossibile. Possibile. E poi ancora il titolo che più mi è piaciuto: l'uomo che amava la vita a oltranza. È un titolo di Avvenire. E ormai, quando muore una star, un personaggio pubblico, un artista, una persona famosa, un grande sportivo, sui media e non solo, sui giornali, anche sui social, se ne parla in lungo e in largo. A volte, e sottolineo a volte, si esagerano, si sprecano parole, si decantano gesta e sfavillì che nella realtà poi mica ci sono stati. Si gonfia tutto un po' perché fa comodo, perché è facile, perché fa notizia, perché piace, perché sul web spopola e si diffonde ovunque. Poi nell'esaltazione delle gesta non è sempre facile coniugare la star con la persona. Di una grande star non sempre si può dir bene, pensando alla sua sfera personale, alla sua umanità, al suo carattere, al suo modo di essere, di stare al mondo e con gli altri. Pensiamo ai tanti artisti e scrittori del passato. Nel caso di Alex Zanardi, invece, qui secondo me sta davvero la sua forza, l'uomo, la sua dignità, il suo coraggio, la sua luminosità, la sua costanza, la perseveranza, la voglia di vivere, di prendere la vita a morsi, come ha scritto qualcuno in questi giorni, e con la grinta e con il sorriso negli occhi, la sua grande professionalità, la sua generosità. Ecco, la bellezza dell'uomo, nel suo caso, supera quasi l'atleta, che pure la dice lunga ed è di esempio per tutti noi, atleti e non. O forse semplicemente l'una è vissuta e cresciuta nell'altra, la figura umana con quella dell'atleta, fino a diventare ad essere un tutt'uno. Io non ho mai conosciuto, non ho mai avuto la fortuna di incontrare Alex Zanardi, ma ho intervistato anni fa Bebe Vio, classe 1997, lei campionessa paralimpica mondiale ed europea. Quando l'ho intervistata aveva 19 anni, era 10 anni fa. A lei da bambina, lo ricordo, all'età di 11 anni hanno amputato le gambe e le braccia e parte delle braccia per una meningite fulminante. Si salvò per un pelo. Anche per lei Zanardi è stato un esempio. Ha scritto in questi giorni: Alex mi ha dato la forza di ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Pensateci, con o senza gambe. Quando la incontrai, Bebe Vio si stava preparando per le Paralimpiadi di Rio, dove poi avrebbe vinto quell'anno la medaglia d'oro individuale nel fioretto, e non è stata l'unica. E il giornale fece un bel titolo che vale anche per Zanardi e per tutte le persone come loro. Scrisse: fantastica Bebe Vio, campionessa nello sport e nella vita. La forza, la grinta, l'entusiasmo, uniti al contempo ad uno sguardo luminoso ma profondo, con quel viso pieno di cicatrici lasciati dalla meningite, dicevano una cosa molto chiara: devi scegliere di essere felice, di percorrere la tua strada, di raggiungere il tuo obiettivo, qualunque sia la fatica e lo sforzo per arrivarci. E possono essere grandissimi questi sforzi e questa fatica. E quella ragazzina che avevo davanti, io lo vedevo bene, aveva fatto la sua scelta consapevole, e come se l'aveva fatto. Lei aveva scelto di non farsi rubare il futuro dalla malattia, tutt'altro. Se la vita aveva deciso di metterla alla prova, bene, lei non aveva paura di mettersi in gioco e di vincere. Mi disse in questa intervista: sia chiaro, io non voglio essere famosa per ciò che mi è accaduto e non voglio far pena alle persone. Voglio mandare un messaggio chiaro a chi si trova ad affrontare una situazione come la mia. Voglio riuscire a cambiare la mentalità delle persone, far capire loro che nella vita ogni piccola conquista è una figata e che non bisogna mai arrendersi, ma porsi sempre nuovi obiettivi e perseguirli con la tenacia, la forza e la costanza di una atleta che non si arrende mai e si reinventa ogni giorno per vincere. E questa è sempre la più bella lezione che lo sport, qualunque, qualsiasi sport, può darci. Oggi, lo dicevamo, in modo anche un po' ironico, la galassia celebra lo Star Wars Day, lo diceva anche Michele Serra a proposito di film distopici. Ed è un anniversario che gioca su un gioco fonetico in inglese che funziona tra May the 4th, quindi il 4 maggio che è oggi, e May the 4th be with you, la formula diventata uno dei simboli centrali della saga, che la forza sia con te. E allora, pensando alla bellezza di Zanardi e Bebe Vio, alle loro storie, pensando all'intelligenza artificiale, che adesso c'entra un po' come i cavoli a merenda, ma vedrete tra un poco invece centrerà, che sta colonizzando le nostre vite, ne parleremo appunto con Alessandro Robecchi in Cappa e Spalla. Ecco, pensando a questo, restando però saldi con i piedi per terra, anzi con le radici nella terra, lasciamoci questa sera con un saluto galattico, che la forza sia con noi, nel ricordo e nel solco di Zanardi, nell'esempio di Bebe Vio e di tutti coloro che per ognuno di noi possono essere fonte di ispirazione e di vita. Come on Eileen, ed erano i Dexys Midnight Runners, con questo brano tratto dall'album Touraie del 1982, il secondo disco di questo gruppo britannico, che ci ha portati alle 18:05 minuti qui a K, ed è tempo dei consigli rigorosamente con la K.
K.
E noi questa sera vogliamo consigliarvi un libro, una lettura, un classico amatissimo che è tornato in libreria dal titolo Splendori e Miserie. Il calcio, secondo Edoardo Galeano, è tornato in libreria per i tipi di Sur. E noi vogliamo parlarne con Marco Cassini, fondatore e direttore editoriale della casa editrice. Buonasera e benvenuto a K.
Buonasera e grazie dell'ospitalità.
Allora, dicevamo, è un ritorno questo in libreria di un giornalista, di uno scrittore, un esponente importante della letteratura latinoamericana che ha prodotto tante opere dalla grana storiografica e militante, ricordiamo Memoria del Fuoco, ma anche opere di narrativa come il libro degli abbracci. Ora appunto lo dicevamo, è tornato in libreria questo scrittore uruguaiano che è scomparso nel 2015 con questo volume che un po' è uno specchio del mondo. O meglio, è un po' il calcio che alla fine ci racconta il mondo attraverso un po' uno specchio, come un insieme di storie e di pratiche che sono fortemente interconnesse con la politica e la società. Marco Cassini, Galeano disse di aver scritto questo volume perché voleva aiutare i fanatici della lettura a superare la paura del calcio e i fanatici del calcio a superare la paura dei libri. Ma intanto ci è riuscito?
Beh, innanzitutto sintesi fin qui direi che tutto quello che manca è dire che il gioco del calcio è scritto ovviamente con la K, e questo lo dimostra Galeano, dato che la K viene usata spesso anche per slogan politici eccetera, che questo gioco di specchi funziona a meraviglia per lui, perché molte lettrici e lettori lo conoscono la sua opera per il fortissimo impegno civile. Quando la mia casa editrice ha iniziato a pubblicare i suoi libri era il 2021 ed era il 50° anniversario della prima pubblicazione del suo libro più famoso, Le vene aperte dell'America Latina, che sorprendentemente da parecchi anni non circolava più in Italia. Però ci siamo subito resi conto che nella produzione di Galeano appunto c'era questo oscillare continuo tra l'amore del calcio, per il calcio, prima di ripubblicare questo libro che era già uscito tanti anni fa in italiano, anche questo non si trovava più, ne abbiamo pubblicato un altro che è un'antologia in realtà postuma curata dagli eredi, che si chiamava Chiuso per calcio, che era il cartello che Galeano appendeva fuori la sua porta di casa ogni 4 anni quando c'erano i mondiali, cosa che purtroppo molti italiani non potranno fare quest'anno, sarà tutto aperto. Aia. Per calcio, sono contenti gli esercenti di cinema, teatri, festival, dove non ci sarà da combattere con le partite dell'Italia. Però ecco appunto, per tornare a quanto diceva lei prima, il calcio riesce a essere specchio del mondo e della visione politica di Galeano, che non si limita mai nelle sue cronache che riempiono queste oltre 400 pagine di Splendori e Miserie del gioco del calcio, a raccontare degli aneddoti o dei fatti o degli episodi calcistici. Sono sempre lo spunto per una riflessione più ampia, sociologica, politica, economica, e quindi è un piacere sicuramente per chi ama lo sport, trovare questi legami, ma anche il contrario, chi magari dello sport non è un grandissimo fan, potrà trovare spunti interessanti, anche se manca la competenza di capire chi era quel calciatore, cosa significa il nome di quello stadio o cosa rappresenta quella partita, perché lui riesce sempre a contestualizzarlo in un momento storico e politico.
Certo, noi siamo curiosi di sapere qualche cronaca o qualche aneddoto, ma prima intanto, perché ci riguarda da vicino, insomma, noi svizzeri, ieri si è parlato molto della vittoria dell'FC Thun, che è diventato campione svizzero per la prima volta da quando c'è stata la fondazione del 1898, quindi c'è stata una grandissima festa. Ieri si leggeva: la città di Thun si è trasformata in un festival open air a partire dalle 19:30 18.30, quindi tutti i caffè, i bar, insomma, ieri erano luoghi di festa perché le persone si erano riunite per seguire la partita. Allora, in che modo Galeano è riuscito, un po' l'ha detto Marco Cassini, a trasformare il calcio da gioco e spettacolo sportivo in uno strumento di narrazione sociale e culturale? Magari lo possiamo fare proprio citando, ecco, alcuni o qualche aneddoto di quelli che ritroviamo nel libro.
Sì, forse citerei proprio una frase che mi ero appuntato, perché è una frase ricorrente. Tra i tanti argomenti di questo libro, una cosa molto divertente che fa Galeano è ripercorrere la storia di tutte le edizioni dei mondiali di calcio. Beh, lo fa iniziando con grande entusiasmo perché la prima edizione del 1930 fu vinta dall'Uruguay,
allora
non ha fatto molto altro, però racconta episodi simili a quelli che si sono visti in questa ricorrenza che ricordava poco fa in Svizzera, in tutte le edizioni, diciamo, successive a quando arrivò la figura di Fidel Castro, fino proprio all'ultima in cui Castro era ancora vivo, dato che di ogni edizione come introduzione racconta appunto lo scenario socio-politico, arriva immancabile e si sussegue per una decina di edizioni, quindi per circa 4 decenni, 40 anni, a un certo punto di questo prologo arriva sempre la frase in cui si dice, adesso la trovo, fonti ben informate, mi dovete scusare perché in questo preciso momento dice che fonti ben informate, eccolo qui, fonti ben informate da Miami annunciavano l'imminente caduta di Fidel Castro, era davvero questione di ore, e quando lo leggi la prima volta ti sembra profetico. La seconda, come ho fatto anche io quando leggevo le bozze, correggevo le bozze di questo libro, ho detto, ma io questa frase l'ho già letta, forse è una ripetizione, un errore. Quando arriva la terza capisci che l'autore ti sta prendendo in giro, dalla quarta in poi diventa una battuta di spirito che quasi non vedi l'ora che ritorni, e quindi di 4 anni in 4 anni vediamo la figura di Fidel Castro sempre lì al potere, ma sempre lì apparentemente sull'orlo del precipizio.
E, in chiusura, Marco Cassini, se volessimo capire l'origine, ecco, di queste riflessioni di Galeano, o meglio, come nasce la sua passione viscerale per il calcio, anche se chiaramente nell'America Latina si sa il calcio, insomma, è uno degli sport più seguiti e che più appassiona.
Beh, la prima frase del libro, in un capitolo che si chiama Confessione dell'autore, è questa: come tutti gli uruguaiani volevo fare il calciatore, giocavo benissimo, ero un fenomeno, ma solo di notte mentre dormivo era un suo sogno da bambino, di giorno ero il peggior scarpone che si era mai visto sui campetti del mio paese. E più avanti, in un altro capitolo, scrive: scrivendo avrei fatto con le mani quello che non sono mai stato in grado di fare con i piedi. Appunto, era consapevole di essere bravo a scrivere tanto quanto era consapevole di essere un brocco a giocare a pallone, e quindi dice: irrimediabile brocco, vergogna dei campetti, non mi restava altro che chiedere alle parole quel che il pallone tanto amato mi aveva sempre negato.
E ci è riuscito, mi sembra, soltanto, ecco, già ascoltando quanto ci ha raccontato lei questa sera. E per chi è all'ascolto, allora non resta che andare a scoprire Splendori e miserie del gioco del calcio, che è uscito per i tipi di Sur. Io ringrazio Marco Cassini, fondatore e direttore editoriale della casa editrice Sur, per essere stato con noi. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
Say mug, say mug,
No, è partito il brano, ma è tempo invece di cappa e spalle di aprire questa nostra settimana di riflessioni editoriali. Noi lo facciamo questa sera in compagnia del nostro Alessandro Robecchi. Buonasera Alessandro, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera Natascia, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, adesso un po' il volume perché io ti sento un po' lontano.
Ah, eccomi.
Ecco, adesso perfetto, adesso invece vicinissimo, benissimo, eccomi. Anche perché dobbiamo parlare di un tema importante, soprattutto anche di un tema curioso, potremmo dire, perché c'è stata un'intervista sul Corriere della Sera, intervista di Walter Veltroni, che ha pensato bene di intervistare Claude, l'intelligenza artificiale di Anthropic. E com'è andata, sì? Alessandro Robecchi?
Trovo che a parte le, come dire, le guerre, le devastazioni, le cose brutte che vediamo tutti i giorni, è stata un po' la notizia della settimana, nel senso che un'intervista lunga, fluviale, molto bella, in cui la cosa che mi ha stupito di più è che Claude, l'intelligenza artificiale intervistata, ma faceva i complimenti all'intervistatore,
che non
ogni
si
domanda
fa.
Diceva: che bella domanda, oh, la ringrazio per la domanda, è una domanda molto profonda, che insomma può capire. Io ho fatto tante interviste nella vita, ma insomma non mi è mai capitato di avere un interlocutore così gentile. Quindi diciamo l'intelligenza è artificiale, ma è anche gentile, ecco, mettiamola così, gentile con Veltroni soprattutto. Non so se poi... Poi un'altra cosa che mi ha stupito, naturalmente Veltroni, come dire, ha fatto anche delle domande molto profonde sul senso della vita, sull'essere umano, le sensazioni e tutte queste cose qua, che lasciava un po' perplessi, perché stava poi alla fine parlando con una macchina, no? E quindi e Claude gli rispondeva dicendo: ma io veramente non sono umano, quindi non lo so cosa si prova a vedere un tramonto, a vedere il mare. Insomma, era un po' spiazzante la cosa, devo dire. Io ci sono rimasto un po'
sono rimasto un po' perplesso, ecco, questa è la mia reazione.
Ma una domanda un po' così, ma era necessario un'intervista? Ecco, mi chiedo.
Sì. Io stamattina ho chiesto a Claude, ecco, come ti è sembrata l'intervista?
Veramente?
Sì, e lui mi ha risposto, ah, una bella intervista, beh, ovvio, perché lui fa una bellissima figura, quindi è ovvio. Non lo so se c'era utilità di fare questa cosa e soprattutto non sono riuscito a vedere quale, perché io mi sono un po' figurato l'intervista con la lavatrice, no, cioè, come dire, con un frullatore. un frullatore intelligente che ti dice sì, io frullo le mele però all'occorrenza anche le carote, ma cosa pensi però del senso della vita, ma io sono un frullatore, che vuoi che gli dica, cioè, era un po' tutto così, no? E quindi era un po' spiazzante, forse Veltroni voleva metterci in guardia da quelli che usano l'intelligenza artificiale come se fosse un loro amico, no? In cui confidano dei segreti o chiacchierano del più e del meno, però forse per quello bastavano 10 righe e non una pagina e mezza. Sì. Poi insomma vorrei dire delle cose in margine un po' stupide, tipo perché si chiama Claude? Perché già c'è il cloud, no? Dove si posteggiano,
uno si può confondere.
È uno degli anziani, soprattutto come me, ma anche come Veltroni, però, diciamolo, si può un po' confondere. Insomma, l'ho trovato una cosa un po' bizzarra, ecco, un po' bizzarra. E poi anche mi è venuto in mente mentre la leggevo, perché è uno, devo dire, il pregio è che è una di quelle interviste in cui tu leggendola puoi pensare tutto quello che vuoi e tu è il contrario di tutto quello che vuoi. Ho pensato che c'è questo problema dei data center, dell'intelligenza artificiale che consumano un sacco di energia, un sacco di acqua, insomma consumano un sacco di risorse, quindi ho pensato questa lunga chiacchierata quanti litri e litri e litri e migliaia di litri d'acqua ci sarà costata, forse era meglio, come dire, un telegramma, ecco.
Ma esatto, ma poi Alessandro, possiamo definirla davvero un'intervista?
Ecco, questo qua è un po' il problema, perché naturalmente l'intelligenza artificiale è addestrata, no? Ha letto tutti i libri del mondo, tutti i giornali del mondo, sa tutto. Infatti quando lui dice sono Walter Veltroni, manca poco che quello dica ah, piacere, come va? Ho letto i suoi libri, sa queste cose?
So tutto.
So tutto di lei. E infatti la cosa che mi ha un po' insospettito è che nelle sue risposte Claude parla un po' come Veltroni scrive,
la risata è partita spontanea perché
si sentiva, però insomma c'erano adottato quelle cose tipo no, i tramonti, il senso della vita, cioè sembrava un po', o lo prendeva in giro, cioè diceva guarda io sono talmente intelligente e artificiale che sono capace persino di parlare come pensi tu, ecco, ma non oso arrivare a questo punto, oppure abbiamo delle intelligenze artificiali che stilisticamente assomigliano a Veltroni.
Che, insomma,
mi preoccuperei.
Ecco, volevo dire la stessa cosa.
Ho sentito che prima parlavate di Manzoni, sarebbe meglio forse, ecco, un po' più antico, però insomma anche di un altro livello. Insomma, mi ha divertito questa cosa, però è una di quelle cose che mentre ti diverti pensi, ma appunto era necessario tutto ciò.
Esatto, era necessario tutto ciò. E, mi vengono in mente due curiosità. Una, allora, che gli ha fatto anche la domanda su Donald Trump e ha risposto Claude, non mi sembra corretto usare questa posizione per influenzare il giudizio su figure politiche contemporanee. Insomma, non si è espresso.
Sì.
E poi,
no, non si è espresso.
Non si è espresso. E poi in chiusura, che mi ha fatto una domanda sul futuro dell'umanità, Claude ha individuato quattro grandi rischi globali, vabbè, conflitti nucleari, crisi climatica, pandemie e AI mal governata, però alla fine ha concluso con un messaggio che dice la specie che ha scritto la Divina Commedia, quindi qui altro che Manzoni, composta la nona sinfonia e scoperto la penicillina, dice ha risorse morali e intellettuali straordinarie. Io scommetterei ancora sull'umanità, sembra un po' una presa in giro. No.
Sì,
un po' politico, sembra un po'.
Mancava che Sì, sì, un po', non so se si può dire un po' paraculo, diciamo, ecco. non so se è consentita questa parola brutta, però ecco, diciamo che mancava solo che dicesse, poi ha inventato me e quindi, esatto. Diciamo, esatto. Però sì, molto diplomatico, molto, ecco, direi che se... Claude si candidasse, potrebbe indistintamente candidarsi per qualsiasi partito sul pianeta, no? Perché, esatto. Perché insomma dice tutto molto ragionevolmente, molto piacevolmente, ma poi alla fine quando scavi non ci ha detto niente sostanzialmente, che credo che sia un po' anche il pregio dell'intelligenza artificiale. Io devo dire, non sono nemico, per esempio la settimana scorsa ho installato un nuovo computer e siccome non sapevo dove mettere i cavi, cosa collegare, l'intelligenza artificiale mi ha guidato passo passo, molto gentile, e quindi sulle cose tecniche credo che non abbia rivali. Ecco, non le chiederei il senso della vita perché mi verrebbe un po' da ridere.
Ecco, l'intervista anche no. Diciamo così.
Ecco, l'intervista anche l'intervista no. Perché anche poi no. Il prossimo passo è il servizio fotografico. Bravissimo. Diventa un problema.
Bravissimo. Alessandro Robecchi, come sempre è stato un piacere. Ci dobbiamo salutare perché siamo andati lunghissimi, ma ne valeva la pena.
Grazie mille. Alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
E teniamo in sottofondo questa versione strumentale di Smells Like Teen Spirit, versione strumentale dei Blue Mode, che ci hanno portati già alla conclusione della nostra puntata di K di questa sera, la prima di questa settimana, che ci vedrà insieme fino a venerdì. Come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia, ci ritroveremo come sempre domani a partire dalle 17, a seguire qui tra poco c'è Modem e poi come sempre alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, una splendida serata, state bene e se vorrete ci ritroveremo qui domani su Rete 2 alle 17.